Museo Novecento e Controradio presentano Made in Italy, l'arte alla radio. Un'opera al giorno, raccontata dal direttore artistico Sergio Risaliti.
Come annunciato, il nostro appuntamento con l'arte alla radio dal lunedì al venerdì. Annunciamo subito al telefono Sergio Risaliti. Buongiorno e grazie di essere con noi naturalmente.
Buongiorno a tutti voi. Devo fare una piccola premessa per spiegare meglio il quadro odierno.
Certo.
Un giorno la storia dell'arte è cambiata. Difficile stabilire quando ciò sia avvenuto con precisione. Fatto sta che in uno scorcio di tempo non troppo lungo, l'artista ha rivolto il suo sguardo verso la realtà invisibile. Per i secoli il quadro era stato considerato una finestra, uno specchio, cornici ideali ma necessarie per riprodurre su una superficie bidimensionale e illusoria la realtà visibile. Natura, vita quotidiana, architetture, persone, attività, battaglie, tempeste, perfino eroi mitologici e storie del passato. Leonardo da Vinci, molti secoli prima, aveva definito il ruolo del pittore quel potere miracoloso che gli era stato donato dalle muse. Poter riprodurre la vita in ogni suo aspetto, dal più piccolo al più grande, spettacolo della natura, senza limite alla fantasia, se non quello di essere circoscritta alla realtà figurativa. Agli inizi del Novecento accade qualcosa di meraviglioso. Gli artisti indagano forme astratte, liberi dall'obbligo di riprodurre la natura, il vero. Da Kandinsky in poi, il vero apripista dell'astrazione in pittura è lui, seguito però da Brancusi in scultura, la verità si colloca, sta in profondità, oltre le barriere della percezione sensoriale più immediata. Si tratta di saper concepire a quel punto forme assolute, quelle nascoste nella subrealtà, dove l'occhio non arriva. Ecco che il pittore, libero da generi e modelli tradizionali, si esprime in parallelo alle nuove scoperte scientifiche che adesso condizionano la sua immaginazione fino al punto di creare forme di vita sconosciute corrispettive a quanto emerso dalle nuove teorie e sperimentazioni degli scienziati. Il futurismo e il cubismo ne sono un esempio. Molta esplicità e relatività del punto di vista, sviluppo dinamico delle forme nello spazio, temporalità parallele, flussi di energia non solo psichica ma è elettromagnetica. L'arte non ha più delimitazioni di campo. I futuristi della prima ora scriveranno: tutte le costruzioni futuriste imperniate nello spazio subiranno l'influenza dell'attrazione universale, prolungandosi all'infinito, creando pieni e vuoti astratti. Balla, ad esempio, indaga la velocità astratta, linee di velocità più paesaggio. Boccioni scompone in linee dinamiche, figure aerodinamiche, il movimento nello spazio, e così via. Enrico Prampolini, di cui parleremo oggi, autore di uno stupendo recente dipinto conservato al Museo Novecento, Vita bioplastica si intitola, una tempera smalto su tavola del 1938, appartiene alla seconda ondata del futurismo, cui aveva aderito nel 1912, quella fase che viene detta sintetica dopo l'analitica. Quello di Prampolini, almeno all'inizio, nel 1916, è un sintetismo plastico. Dagli interessi verso la meccanica e la tecnologia moderna, il pittore, teorico, agitatore culturale, si orienta poi verso la dimensione aerospaziale e cosmica. Fondatore della rivista Noi, fu in contatto con i principali rappresentanti dell'avanguardia internazionale, svolgendo un'intensa attività anche come organizzatore di eventi e autore di scritte e testi programmatici. Interessante fu inoltre il suo contributo teorico nel campo della scenografia teatrale. All'inizio degli anni 30, Prampolini, che vive a Parigi da qualche anno, realizza due opere dai titoli emblematici, Superamento extraterrestre e Forme forze nello spazio. Il divenire di un mondo nuovo si manifesta con uno sviluppo che parte dall'interno e va verso l'esterno, in un processo concettualistico di trasfigurazione spirituale e di trasposizione formale. Così scrive nella premessa a un catalogo del 1941. La prensile curiosità dell'artista, Prampolini non abbanderà mai la posizione dell'avanguardia, sarà infine catturata dalle scoperte nel campo della biologia e della chimica, sperimentando indagini polimateriche e biomorfismi. Così spiega la faccenda lui stesso. La nascita del polimaterico mezzo futurista che coordina armonicamente il contrasto dei differenti materiali, ha offerto alla fantasia dell'artista creatore una nuova tavolozza plastica che, in sostituzione della tradizionale tavolozza pittorica, apre possibilità infinite e insospettate all'artista sensibile, il quale può trovare nel gioco emotivo più materico una ricca e inesauribile fonte di ispirazione. Guardiamo ora Vita Plastica. Già il titolo è sorprendente, ci proietta in un mondo che non appartiene al visibile, ma all'universo della vita non visibile a occhio nudo. Trampolini usa un'immaginazione dotata di particolari lenti, simile a quelle di un microscopio o forse di un telescopio, vista la sua passione per la dimensione extraterrestre. Le due forme di vita inaudite e aliene esistono in un loro spazio che nulla di corrispettivo a quanto riprodotto in una classica natura morta o in un bel paesaggio impressionista. L'artista indaga il formarsi e riprodursi di forme fantastiche che somigliano, evocano microbi o germi, abitanti dell'aria e del microcosmo. Siamo nel campo della metamorfosi, che offre al pittore infinite nuove possibilità di creare e inventare, partendo comunque da dati scientifici più o meno certi, ma in ogni caso affascinanti e seduttivi per un artista come il nostro. Siamo nel 41 e Prampolini scrive: il soggetto è in continua variazione del tema del divenire della materia, sia essa concepita attraverso le forme della natura umana che attraverso entità geologiche, biologiche e biochimiche. Il concetto di metamorfosi presiede alla creazione di elementi di composizione di queste mie opere. Questa libera interpretazione di nuovi aspetti della natura rivelati dalla scienza ha contribuito a individuare anche una nuova nomenclatura plastica. A Prampolini dunque interessa la plasticità metamorfica della realtà invisibile, una plasticità non più meccanica, industrializzata, una nuova organicità cui spetta una forma di vita autonoma e misteriosa. La coppia di elementi, con una loro fisionomia ben definita e veriteria, sembrano danzare all'interno di una cellula, che è il loro spazio vitale, non toccano terra, si spostano sfruttando energie e proprietà vitali. La tavolozza risponde solo alle necessità dell'immaginazione. La coppia si diversifica in ogni caso per forma, colori, stesura pittorica, come se anche a questo livello della vita bioplastica funzionassero differenze strutturali e sessuali. Nonostante si parli di forme di vita surreale, padroni e abitanti di uno spazio-tempo appartenente alla dimensione biologica o biochimica, i due organismi mantengono una silhouette vagamente antropomorfa, quasi da ballerine o maschere della commedia italiana. I manichini, burattini, pulcinella che abitano i quadri di quei decenni sono diventati di natura bioplastica, abbandonando le rigidità metafisiche o il carattere pittoresco e mediterraneo che tanto piaceva a Picasso e Severini, ad esempio. Qui non c'è localizzazione geografica e culturale. Siamo in un universo che appartiene a ogni luogo e tempo. Si tratta di una natura aliena, di forme di vita sconosciute, installate in altri mondi o che magari stanno arrivando a conquistare il nostro pianeta. Saranno nocive? Chissà. Sicuramente, dal punto di vista della storia dell'arte, queste metamorfosi del figurativo in nuovi organismi figurali hanno prodotto solo effetti positivi. Un avanzamento dell'immaginario visivo, all'epoca inaudito, e forse ancora oggi sorprendente.
Museo Novecento e Controradio presentano Made in Italy, l'arte alla radio. Un'opera al giorno, raccontata dal direttore artistico Sergio Risaliti.